Terra arida e deserta, di colori sarà ricoperta, l'acqua e l'aria scarsa e letale, pulita e pura sarà vitale. Cantiamo di gioia, iniziamo una danza, perché ancora ci è data una speranza che un giorno tutto questo avverrà. Diamoci tutti un po' da fare, perché di gocce è formato anche il mare. Sussurriamo gli smarriti di cuore e agli stanchi di gesti d'amore. Eccoci, sarà una strada appianata, una nuova via ben pavimentata, sarà percorsa senza esitazione da giovani e vecchi di ogni nazione. Eccoci, sarà una strada appianata, una nuova via ben pavimentata, sarà percorsa senza esitazione da giovani e vecchi di ogni nazione. Su, coraggio, noi che siamo sani, cantiamo con forza, svegliamo il domani, e con un grande gioioso giro tondo, a questo domani sveglieremo il mondo, perché i ciechi ai comuni interessi, e i sordi alle cose da capire, e gli zoppi retti i soldi in turpi amplessi, cambieranno il loro modo di agire. La felicità risplenderà così tanto che scorderemo la fatica e il pianto, e doneremo ad ogni bambino la gioia di vedere un nuovo mattino. Così come nel deserto sorgenti, nella steppa scorrere torrenti, e il terreno selvaggio e bruciato diventare un giardino irrigato. Diamoci tutti un po' da fare, perché di gocce è formato anche il mare. Sussurriamo agli smarriti di cuore e agli stanchi di gesti d'amore. Ecco, sarà una strada appianata, una nuova via ben pavimentata, sarà percorsa senza esitazione da giovani e vecchi di ogni nazione. Eccoci, sarà una strada appianata, una nuova via ben pavimentata, sarà percorsa senza esitazione da giovani e vecchi di ogni nazione.
Non ho visto la...
L'altro brano in programma, dopo quello difficile degli alberi che camminano, è uno dei brani più sconclusionati di tutto il Vangelo di Marco. Un brano talmente sconclusionato che può mettere a rischio la fede delle persone. I libri che ho scritto sono sempre una risposta a dei problemi che io ho avuto. Conoscete quel libro, Come leggere il Vangelo e non perdere la fede? Si rifà proprio alla mia esperienza quando, cominciando a leggere i Vangeli, arrivato al capitolo 11 di Marco, smisi di leggere i Vangeli, io li chiusi, perché mi metteva in crisi quella poca fede che potevo avere. Il brano lo conoscete, Gesù esce da Betania, vede un fico, c'ha fame, va in cerca di un frutto, non lo trova, e anziché prendersela con sé, che è sbadato, perché poi l'evangelista Perfido dice non era la stagione di fichi, pare che se la prende con l'albero. E Pietro, guardando l'albero, dice: guarda, si è seccato fino alle radici. E L'evangelista perfido commenta: ma non era la stagione dei fichi. Allora, o è scemo Gesù o è scemo l'evangelista, uno dei due qui non ci sta col cervello. O è scemo l'evangelista che fa fare a Gesù una figura veramente da cretino, o Gesù quel giorno non gli funzionava tanto bene il cervello. Scusa, va in cerca d'un frutto in un albero, l'evangelista dice che non era la stagione dei frutti e tu te la prendi con l'albero. E poi eri una persona, insomma, del paese, di campagna, dovevi saperle queste cose. Ricordo che andai a cercare tutti i commenti a questo brano e nessuno lo sentivo vero. La gran parte dei commenti era: bisogna essere sempre pronti alle richieste del Signore. Ma benedetto Signore, se te hai fatto delle leggi della natura che il fico fa i frutti soltanto in questa stagione, mica potrai pretendere che quando ti viene dello schiribizzo vai a cercare frutta là dove non c'è. Quindi accantonai questo fico, mi rimase lì sul gozzo, e quando io sento un fischio, cos'è? Forse, no, qualcosa, eh? Allora non era di questo. Quindi accantonai questo episodio del fico. E quando ebbi la grazia, la fortuna di mettermi gli studi biblici, il primo brano che volli esaminare era questo fico, perché proprio non mandava giù. Allora adesso mettiamo insieme questa analisi di questo brano. Gli evangelisti, abbiamo detto, sono sì dei grandi teologi, uomini indubbiamente ispirati, cioè in sintonia con lo Spirito, ma anche dei grandi letterati, e scrivono secondo le regole grammaticali e letterarie del loro tempo. Una di queste regole era la regola del trittico. Cos'è il trittico? In arte lo conosciamo, il trittico è un quadro centrale con due pannelli laterali. I pannelli laterali non si comprendono se non in relazione al quadro centrale. Gran parte degli episodi nel Vangelo di Marco sono scritti con questa tecnica del trittico. Quindi anche qui, in questo episodio del fico, abbiamo due pannelli laterali e un episodio centrale che è quello che fa comprendere sia quello che lo precede sia quello che lo segue. Leggiamo e, come sempre, ci lasciamo guidare dalle chiavi di lettura che ci pone l'Evangelista. Marco capitolo 11, versetto 12. Il giorno dopo è il giorno dopo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Usciti da Betania, ebbe fame. È strano questo. Escono tutti insieme, l'unico ad avere fame, ma una fame repentina, è Gesù. Questo fa comprendere che è un'espressione figurata. La fame, voi sapete, è figura di un desiderio ardente. Quando dice ho fame di questo, quindi non è soltanto un fatto di appetito, è un desiderio ardente da parte di Gesù, perché soltanto lui c'ha fame. E avendo visto un fico da lontano, con foglie, venne a vedere se per caso trovasse qualcosa in esso. E arrivato su esso, non trovò niente se non foglie. Il tempo, infatti, non era stato di fichi. Allora vediamo i dati che l'Evangelista ci mette. Il fico, insieme alla vite, erano uno degli alberi con i quali nei profeti nell'Antico Testamento si identificava il popolo di Israele. Quindi il fico è immagine del popolo di Israele. Questo fico da lontano è una meraviglia, che c'ha tante tante foglie. L'abbondanza di foglie fa sperare anche un raccolto abbondante, di trovare un frutto. Allora Gesù va a vedere se per caso trovasse qualcosa. Arrivato in esso, non trovo niente se non foglie. Lo splendore esteriore, lo splendore esterno, occulta, maschera la sterilità interiore. Quindi questo fico è immagine del popolo di Israele, dell'istituzione religiosa, che ha soltanto uno splendore esteriore, ma non c'è il frutto. E il commento dell'Evangelista è: il tempo non era stato di fichi. Ma cos'è questo tempo? A volte in questi incontri avremo bisogno, però sempre quando sono termini comprensibili, di rifarci alla lingua adoperata dall'Evangelista e alla scelta dei vocaboli. Il termine tempo in greco si scrive in due maniere. Uno, che conosciamo anche noi, è chronos. Chronos significa il tempo che si può misurare, il tempo del calendario. Conosciamo la parola cronometro, cronologia. Chronos. L'altro termine è kairos, che si rifà a una divinità del mondo mitologico. Il Kairos era una divinità adolescente che aveva le ali ai piedi, era sempre in movimento, era nudo e aveva questa caratteristica, un ciuffo di capelli qui nella fronte. Allora, quando ti veniva incontro questo Kairos, che significa il tempo opportuno, l'occasione propizia, o lo prendevi per i capelli quando ti veniva incontro, altrimenti se lo lasciavi passare non c'era più la possibilità di riprenderlo. Da questa mitologia deriva poi l'espressione, e che adoperiamo anche noi, la lingua italiana, prendere un'occasione al volo. Perché prendere un'occasione al volo? È proprio l'incontro con questa divinità. Quindi questo tempo non è il tempo del calendario, ma un'occasione propizia. E Gesù, in questo Vangelo, inizia la sua predicazione con questo annunzio: il tempo è compiuto. Qual è questo tempo? Era il tempo dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Dio aveva dato al popolo di Israele la sua alleanza perché i popoli circostanti, vedendo le leggi di questo popolo, la sua giustizia e la santità, arrivasse a dire: ma veramente il Dio di Israele è il più grande, il più importante di tutti. Quindi Dio aveva fatto un patto con il suo popolo: voi mettete in pratica le mie leggi e io mi prendo cura di voi. I popoli circostanti, vedendo il vostro stile di vita, arriveranno alla conclusione: veramente il Dio di Israele è il vero Dio. Ebbene, Gesù inizia la sua predicazione dicendo: questo tempo, cioè questa occasione che il Signore ha dato al popolo, adesso si è compiuto. Fammi vedere il frutto. E il frutto? Non solo Israele era una nazione ingiusta come i paesi pagani circostanti, ma quello che è ancora più grave è che l'ingiustizia veniva perpetrata in nome di Dio. Dio era diventato uno strumento in mano alla casta sacerdotale per sfruttare la gente, specialmente i più poveri. E questo Gesù non lo tollera. Ecco perché la stagione non era stata, il tempo non era stato di frutti. Questa alleanza che doveva portare un frutto di santità, di giustizia, di eccellenza di vita, era fallita miseramente. Quindi, sotto l'immagine del fico, è il popolo di Israele che ha fallito questa alleanza. Allora Gesù, di fronte a questo e reagendo, quindi Gesù reagisce a questa mancanza di frutto, disse ad esso: è strano, Gesù parla a un fico. Se uno non interpreta in maniera teologica, figurata, veramente pare che quel giorno il Signore non ci stava mica tanto. Si mette a parlare a un fico e gli disse: mai più da te nessuno, è una duplice negazione, mai più nessuno mangi un frutto. Attenzione, e lo dicono i suoi discepoli. Gesù non è così scriteriato da parlare a un fico. Gesù parla al fico perché ascoltino i discepoli. La parola di Gesù è rivolta ai discepoli. Non è una maledizione. Gesù non maledice il frutto, il fico. Non dice non produrre più frutto, seccati. Gesù non lancia una maledizione. Nelle sue parole sono di castigo. Quindi Gesù non dice al fico non produrre più frutto, ma dice, rivolto ai discepoli, mai nessuno più mangi del tuo frutto. È i discepoli che devono smettere di cercare alimento nel fico. Quindi nessuno deve mangiare più del suo frutto. Allora è chiaro, non sono parole di maledizione come poi verrà interpretato, ma è il forte desiderio di Gesù che nessuno si alimenti più di quello che il fico continuerà a produrre. Il fico continuerà a produrre frutta, ma Gesù rivolta ai discepoli che nessuno se ne alimenta. Quindi Gesù desidera che nessuno ricorra più a questo alimento per la sua vita. Vedremo tra poco nel pannello centrale che questo fico è immagine dell'istituzione religiosa giudaica. Allora Gesù con queste parole vuole che gli uomini non facciano ricorso ad essa. Gesù non lo condanna a morte, però desidera che da ora in poi ci sia una rottura da parte dei suoi discepoli, di quanti lo seguiranno, con l'istituzione religiosa. Il compimento delle parole di Gesù dipende dalla risposta degli uomini. I discepoli ascoltano, ma ancora una volta non capiscono. Allora, questo è il primo pannello. Prima di passare al pannello conclusivo, con l'effetto delle parole di Gesù, Marco colloca al centro l'episodio che dà il significato all'azione di Gesù e allora tutto si chiarisce. E Gesù entra nel Tempio. Giunsero a Gerusalemme entrò nel Tempio da solo. Giunsero a Gerusalemme, ma è soltanto Gesù che entra nel Tempio e cominciò a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. L'azione di Gesù non è, come a volte i titoli fanno intendere, la cacciata dei mercanti del Tempio. Quindi il Tempio è diventato un luogo di mercato e Gesù caccia i mercanti. L'Evangelista è molto chiaro, Gesù non caccia quelli che vendono, ma caccia anche quelli che comprano. Quindi l'azione di Gesù non è volta a una purificazione del Tempio, eliminare quello che lo insudicia, ma alla eliminazione della sua esistenza. Il Tempio era il luogo dove la casta sacerdotale presentava un Dio esigente che succhiava la vita delle persone. Avevano fatto credere che questo Dio voleva continuamente dei sacrifici, voleva continuamente dei doni, voleva continuamente delle offerte. Avevano stabilito un perfetto tarifario di tutto quello che bisognava portare a Dio. L'immagine del Dio del Tempio è di un Dio esigente che chiede per sé. L'immagine del Dio di Gesù è completamente differente. Il Dio di Gesù non chiede, ma dona. Il Dio di Gesù non vuole offerte, ma è Lui che si offre. Il Dio del Signore non chiede sacrifici, ma è Lui che si sacrifica. Il Padre di Gesù non toglie il pane dalla bocca delle persone, ma Lui si fa pane per sfamare gli altri. Quindi il Dio di Gesù è incompatibile con il Dio che viene presentato nel Tempio. Allora Gesù entra e incomincia a cacciare, ripeto, non soltanto quelli che vendono, ma anche quelli che comprano, perché quello che succede nel Tempio è incompatibile con il vero volto del Signore. Quindi l'azione di Gesù non è volta a purificare il Tempio, ma a abolirne il culto. Il comportamento di Gesù non è irriverente e scandaloso, è irriverente e scandaloso l'uso che del Tempio facevano i sacerdoti. Quindi Gesù incomincia a fare tutta questa azione e scrive l'Evangelista: i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe capovolse. Questo termine capovolse in greco si scrive catastrofe, da cui la nostra parola catastrofe. Kata significa giù e strefo voltare. Ed è lo stesso termine che viene dato nell'Antico Testamento per indicare la catastrofe che colpì Sodoma e Gomorra, le città simbolo del castigo, del peccato e della maledizione. Allora Gesù caccia sì quelli che vendono, caccia quelli che comprano e poi capovolse i tavoli dei cambiavalute. Gesù non riconosce la differenza tra denaro puro e denaro impuro. I cambiavalute esistevano perché nel Tempio non poteva entrare denaro dei pagani con le effigie umane. Allora c'erano i cambiavalute che te mi davi una moneta romana e io ti davo una moneta che era data per le offerte del Tempio. Ebbene, Gesù non distingue, non riconosce questa differenza tra il denaro puro e il denaro impuro. Tutto il denaro offerto nel Tempio è impuro. Gesù non tollera che il culto a Dio venga associato al denaro. Quando l'amore viene venduto, questo si chiama prostituzione. Allora è la casta sacerdotale che per interesse ha prostituito il volto di Dio. E Gesù se la prende con i venditori di colombe. Perché con i venditori di colombe? La colomba era l'animale che i più poveri potevano offrire in sacrificio. Quindi lo sfruttamento andava pure verso i poveri. Ma soprattutto la colomba nel Vangelo è immagine dello spirito, dell'amore di Dio, e Gesù non tollera che lo spirito, l'amore di Dio, possa essere venduto e non consentiva che nessuno trasportasse oggetti attraverso il Tempio. Quindi Gesù impedisce di fatto il culto nel Tempio. Il culto nel Tempio non è voluto da Dio. Quello che fa Gesù non è un temporale improvviso, è la conclusione di tutta un'azione che Dio attraverso i profeti aveva cercato di far comprendere. Ma sapete che tra sacerdoti e profeti c'è sempre rivalità. I profeti annunziano la parola di Dio, i sacerdoti la neutralizzano facendola diventare un rito senza forza. Già nei profeti il Signore aveva detto: ma quando mai io vi ho chiesto sacrifici? Quando mai io avevo voluto offerte? Osea poi che dice: imparate cosa significa, misericordia voglio, non sacrifici. ma queste voci venivano fatte tacere, perché per l'interesse della casta sacerdotale era bene che la gente rimanesse con questa immagine di dover dare al Signore. E si mise a insegnare. Quindi Gesù, cacciati compratori e venditori, lui che è Dio si mette a insegnare. E diceva: non è scritto. Il fatto che Gesù dica non è scritto significa che si rivolge agli scribi, ai teologi. Quando Gesù, perché la gente era analfabeta, quando Gesù si deve rivolgere al popolo, dice: avete sentito che? Oppure ascoltate. Qui, siccome dice non è scritto, si rivolge a quelli che sanno leggere, la casta sacerdotale al potere. La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli, è una citazione del profeta Isaia. Voi in cambio l'avete convertite, e l'accusa di Gesù è tremenda, in una spelonca di briganti. Ricordate, già ieri sera dicevamo che Gesù non ha nessun reverenziale timore verso queste persone che si effigiano di titi sacri, indossano abiti sacri e si addobbano con insegne sacre. Gesù non ha nessun reverenziale timore, commedianti, sete teatranti. E il Tempio, il luogo considerato più sacro della terra, ma che sacro, è una spelonca di briganti. I briganti sono i sacerdoti, i briganti sono gli scribi. Il termine spelonca è un termine scelto appositamente. La spelonca era il luogo dove i briganti accumulavano la refurtiva. Solo che i briganti dovevano faticare, perché si dovevano mettere per la strada, tendere l'imboscata, ammazzare o rapinare le persone, prendere il bottino e poi portarlo nella spelonca. I sacerdoti avevano inventato un sistema che non facevano fatica. Avevano convinto la gente che per loro era un bene lasciarsi rapinare. La gente andava lì facendosi rapinare, convinta che facendo così esaudivano la volontà di Dio. C'è un altro episodio che non abbiamo tempo di esaminare, ma anche quello mal tradotto e mal compreso, quello dell'obolo della vedova. Quella vedova che dà... piccola parentesi, e non l'ha usato l'episodio un vescovo per chiedere l'otto per mille, mamma mia, Signore mio, abbi pietà. Dice: come la vedova ha dato tutto, così anche voi date l'otto per mille. Quella vedova non viene elogiata da Gesù, ma Gesù la piange come una vittima. Cosa fa questa vedova? Dà tutto quello che le resta per vivere e lo getta, attenzione, l'Evangelista lo dice chiaramente, e lo getta nel tesoro del Tempio. Il tesoro è il vero Dio del Tempio. Quando Dio aveva fatto le sue leggi, tra queste leggi c'era scritto che con i proventi del santuario, del Tempio, bisognava mantenere orfani e vedove. Orfani e vedove sono immagini di quelli che non hanno un uomo che provveda loro. Ebbene, cosa avevano fatto scribi, sacerdoti e farisei? Avevano depravato questa legge, e non solo non era il Tempio che manteneva le vedove, ma erano le vedove che dovevano mantenere il Tempio. La povera vedova si dissangua per mantenere un dio vampiro che le succhia il sangue delle vene. Allora Gesù reagisce su questo, e lo vedremo oggi pomeriggio, e Gesù dirà: no, questo Tempio deve scomparire, non deve rimanere su di esso che pietra su pietra. Quindi l'avete ridotto a una spelonca di banditi. Questa espressione era già stata usata dal profeta Geremia, che si chiedeva: il Signore, l'avete preso per una spelonca di briganti questo tempio che porta il mio nome? Nel profeta Geremia il Signore si interrogava, qui nel Vangelo di Marco il Signore conferma: l'avete reso una spelonca di ladri. Lo sentirono i sommi sacerdoti e gli scribi. Sommi sacerdoti e scribi sono nel tempio, il tempio è il luogo più santo della terra, e come sempre nel Vangelo, appositamente, attenti a frequentare i luoghi santi, sono pericolosissimi, nuociono gravemente alla salute e alla fede della persona. Gesù è stato a cena con peccatori, Gesù ha incontrato ladri professionisti, ha accolto prostitute, non ha mai corso nessun pericolo. Gesù, quando corre pericolo, è quando incontra le persone pie e quando sta nei luoghi sacri. Nel Tempio di Gerusalemme cercano di ammazzarlo, infatti scrive l'Evangelista, cercavano di farlo perire. I luoghi più pericolosi per Dio sono quelli che si rifanno al suo nome. Dio e Tempio sono incompatibili. Dove c'è Dio non ci può essere nessun Tempio. Dove c'è il Tempio non c'è spazio per Dio. Perché del Tempio se ne è impossessata la casta sacerdotale che è ostile a Dio, perché il loro vero Dio è Mammona, è l'interesse, è il tesoro del Tempio. Quindi Gesù ha colpito nel segno e soltanto adesso Marco ci rivela chi erano i destinatari della dura invettiva. Sommi sacerdoti e scrivi sono quelli che dirigevano e beneficiavano del commercio del Tempio, gli scribi e i teologi che con la loro dottrina lo giustificavano. Il prezzo per le licenze dei negozi nel Tempio, delle installazioni dei posti commerciali, le fissava il sommo sacerdote, quindi c'era tutto un traffico. Allora, vedendo, loro non fanno un minimo esame di coscienza. Non si chiedono se Gesù ha ragione o meno, se è inviato da Dio o no. Loro ragionano per interesse. Ricordate, ieri sera dicevo che Gesù non è stato ammazzato perché questa fosse la volontà di Dio, ma perché questa era la convenienza del sommo sacerdote. Caifa raduna il Sinedrio e dice: non capite che ci conviene che questo uomo muoia? È la convenienza, e la convenienza sarà sempre il criterio di comportamento delle autorità religiose di ogni tempo. Le autorità religiose non si regolano e non si muovono mai in rispetto e ossequio a quello che è vero, ma sempre a quello che è conveniente e opportuno. Ci conviene? Se ci conviene, si lascia che la menzogna dilaga. Se ci conviene, si lascia che la verità venga messa via. Se ci conviene, si lascia l'ingiustizia. E se ci conviene, si lascia che la gente soffra. È la convenienza l'arma del diavolo nei Vangeli. E quindi Gesù ha toccato la loro convenienza e cercano di farlo perire, poiché ne avevano paura. Ecco Gesù in maschera. Non c'è nessun potere che non abbia poi i piedi d'argilla. Ogni gigante ha i piedi d'argilla e prima o poi si stacca quella pietra dal monte, come dice il profeta Daniele, che arriva e fa crollare quello che sembrava inamovibile, quello che sembrava eterno, quello che sembrava perpetuo. Basta un escort, una pietra qualunque, crolla tutto quel gigante che sembrava per sempre inamovibile. Allora avevano paura, quindi l'ostentazione del potere, l'arroganza del potere, la sicurezza con cui si muove il potere, attenzione, non è vera, hanno paura perché sanno di essere nella menzogna e hanno paura della verità e di uomini veri. Ne avevano paura perché tutta la folla era impressionata dal suo insegnamento. Qui l'Evangelista si rifà in precedenza, quando Gesù aveva insegnato nella sinagoga di Cafarno, e la gente aveva detto: oh, questo sì che c'ha il mandato divino per insegnare, non come i nostri scribi. E quindi la gente è impressionata da questo insegnamento. Allora, questa è la parte centrale. Quindi l'azione di Gesù è l'eliminazione del culto. Ma se elimini al culto, il Tempio finisce. Ecco allora, nel pannello successivo, l'effetto dell'azione profetica. Non è una cronaca, ma è una profezia, l'adempimento di quello che l'Evangelista ha descritto dipende da noi, dal nostro atteggiamento. Allora vediamo il pannello ultimo. Quindi nel primo pannello Gesù che cerca frutto trova soltanto foglie e dice che nessuno ne mangi più. Ripeto, non è una maledizione, ma è un monito ai discepoli che non cerchino più frutto. Poi l'azione di Gesù nel Tempio, dove impedisce il culto, e il Tempio, se non c'è il culto, non c'è più ragione di esistere. Adesso vediamo la pagina importante della conclusione. E passando vicino al mattino presto, videro, quindi i discepoli, il fico seccato, attenzione al particolare, dalle radici. Impossibile, come si fa? Che un albero sia seccato lo si vede dai rami, dalle radici non si può vedere che è seccato, come fai, a meno che non lo scarpini fuori. Come si fa a vedere che un albero è seccato fino dalle radici? Ecco allora che l'Evangelista ci fa comprendere il significato simbolico della narrazione. Dalle radici era un'espressione tecnica che indicava la distruzione totale di qualcosa. Quando veniva distrutto qualcosa completamente, si diceva distrutto fino dalle radici. Allora il fico è completamente morto. Non c'è vita e non c'è speranza di rinascita. Quindi attraverso l'immagine di questo fico seccato, l'Evangelista anticipa l'effetto futuro del desiderio espresso da Gesù, la cui attuazione dipende soltanto da noi, da quelli che accolgono e mettono in pratica le sue parole. E il Pietro, ecco che appare in questo Vangelo di nuovo, il discepolo che svolge la funzione del diavolo tentatore. Non per fare pubblicità ai libri, avete visto la nuova edizione di Gesù e Belzebù, il grafico stupendo che hanno qui in Cittadella, ha trovato questa immagine molto bella, un quadro di Tiziano, dove c'è Gesù e quello che, almeno dall'aspetto, vedete il naso adunco, l'espressione torva, gli è accanto, non è il diavolo, è Pietro. Vedete come gli artisti avevano percepito queste realtà. La funzione del diavolo nel Vangelo di Marco la svolge Pietro. È stato Pietro che verrà da Gesù redarguito con la parola Satana. Conoscete lo scontro tra Gesù e Pietro? Quando Pietro lo afferra e tratta Gesù come un indemoniato e Gesù gli dice Satana, Satana e Pietro, torna a metterti dietro di me. Ma Pietro nel Vangelo continua sempre a svolgere il ruolo del diavolo tentatore. Questo discepolo si chiama Simone, ha un soprannome negativo, il testardo, Pietro significa la durezza della sua testa, che viene adoperato dagli evangelisti per indicare la resistenza, la contrarietà all'azione di Gesù. Quando nei Vangeli viene presentato soltanto con il nome, praticamente mai, significa che questo discepolo è in sintonia con Gesù. Quando viene presentato con nome e soprannome, significa che vacilla tra adesione e rifiuto, contrarietà a Gesù. Quando viene presentato soltanto con il soprannome negativo, è perché è contrario, in contraddizione o in rifiuto a Gesù. Qui c'è soltanto il soprannome negativo. Quindi quello che sta facendo Pietro è qualcosa contrario a Gesù, o che non ha capito. E Pietro, ricordandosi, gli dice, e come lo chiama? Rabbì. Non lo chiama maestro, lo chiama rabbì. Rabbì significa colui che insegna la legge di Mosè. In questo Vangelo si rivolgono a Gesù con questo appellativo i due traditori, Pietro e Giuda, nessun altro. Gesù non è un rabbì, Gesù non è venuto a insegnare la legge, ma a proporre l'amore. Ma è questo quello che il Messia che Pietro vuole, un Messia che sia l'insegna della legge. Ricordate l'episodio della trasfigurazione, quando Gesù e sul monte si trasfigura e Pietro interrompe la scena e dice ebbene, stare qui per noi, facciamo tre capanne. La festa delle capanne era quella nella quale si manifestava il Messia. Una per te, una per Mosè, una per Elia. Quando ci sono tre personaggi, al centro si colloca sempre la persona più importante. Al centro per Pietro non c'è Gesù, ma c'è Mosè. Ecco il Messia che noi vogliamo. Un Messia che imponga e osservi la legge di Mosè, con lo zelo violento del profeta Elia. Quindi si rivolge a Gesù chiamandolo Rabbì, colui che deve osservare la legge. Guarda, attira l'attenzione di Gesù, il fico che hai maledetto. Gesù non ha maledetto nessun fico. Se andiamo a rileggere, se andate a rileggere, vedete che le parole di Gesù non sono di maledizione. Ripeto, Gesù non dice non produrre più frutto, diventa sterile, allora sì, una maledizione. Gesù gli dice che nessuno mangi più del tuo frutto. Gesù non dice che non continuerà a fare frutti, ma Gesù esprime il desiderio che nessuno per alimentarsi ricorra al fico, cioè nessuno per il rapporto con Dio passi attraverso il Tempio, perché nel Tempio Dio non c'è. Dio sta dappertutto, meno che nei luoghi santi. Quindi cercare Dio nel Tempio non solo non si trova Dio, ma si rischia di essere vittime di queste arpie che è la casta sacerdotale che trova le vittime da sbranare e da scarnificare. Quindi Pietro dice, guarda, il fico che tu hai maledetto si è seccato. Quella di Pietro è l'ennesima tentazione di Gesù. Cioè Gesù ha parlato che deve morire, ma che vuoi morire? Guarda quanto sei potente. Se basta una tua parola per seccare il fico, ma non c'è bisogno che tu doni la tua vita, usa la tua potenza per annientare i tuoi nemici. Quindi l'Evangelista presenta ancora una volta la tentazione di Pietro che interpreta in maniera sbagliata l'azione di Gesù. E rispondendo dice loro, Gesù risponde a Pietro ma parla ai discepoli. Si vede che i discepoli e Pietro condividono tutti quanti la stessa mentalità. Dice loro, abbiate fede in Dio. Gesù sta per annunziare qualcosa di incredibile, qualcosa di difficile, allora prima di annunziarlo chiede di avere la fede. Cos'è la fede richiesta da Gesù? La fede è un atteggiamento umano dell'uomo che apre alla forza di Dio e si manifesta in quelli che credono. Quindi avere fede in Dio significa che l'uomo si apre alla potenza, alla forza di Dio e si manifesta nella sua vita. Quindi Gesù, prima di dire qualcosa che sembra impossibile, la prima condizione è abbiate fede in Dio. Che, ripeto, non significa semplicemente credere, ma significa mettersi in sintonia, aprirsi alla potenza di Dio che Dio comunica all'uomo. Ed ecco la cosa impossibile che Gesù dice, preceduta dal termine aramaico amen. Amen significa è vero, vi assicuro. Quindi quello che Gesù sta dicendo è qualcosa di sicuro. Amen vi dico, chiunque, quindi qualunque persona, dica, attenzione, questo monte, non un monte particolare, togliti e gettati nel mare e non dubita nel suo cuore, ma crede che ciò che dice avviene, lo otterrà o a lui sarà fatto. Allora Gesù assicura con questo amen che quello che sta per dire è vero. Muovere le montagne è un'espressione che adoperiamo anche noi per indicare che quello che sembrava impossibile si è reso possibile. Quando una persona ha compiuto certe imprese o ostinatamente nella sua vita ha perseguito un obiettivo, si dice, un'espressione che si usa, no? Ha mosso le montagne, cioè quello che sembra impossibile invece diventa impossibile. Quindi muovere le montagne era un'espressione proverbiale che indicare che è possibile quello che sembra impossibile. Quindi anche quello che sembra perenne, quello che sembra inamovibile, quello che sembra eterno, scomparirà. La potenza di ogni sistema oppressore dipende dall'adesione che gli uomini gli danno. Se gli uomini gli tolgono questa adesione, il sistema scompare. Togliendo la base del riconoscimento, le istituzioni scompaiono. Allora Gesù dice, chiunque dica a questo monte, non è un monte qualunque, questo monte è il monte che loro hanno di fronte. Allora sono scesi da Betania, sono andati nel Tempio e il Tempio di Gerusalemme era stato edificato su quello che viene chiamato il Monte Sion. Allora questo monte indica la sede dell'istituzione religiosa giudaica. Allora Gesù si rivolge a questo monte, è questo che deve scomparire. Allora se uno dice a questo monte, togliti, la volontà di Dio è che non esista il Tempio. Dio e Tempio sono incompatibili. Nel libro dell'Apocalisse, quando c'è la visione della Gerusalemme celeste, cioè del mondo finalmente in sintonia con Dio, con stupore l'autore dice, oh, e non c'era nessun Tempio, incredibile. Quando l'umanità crescerà, quando l'umanità maturerà e metterà la sua esistenza in sintonia con l'amore di Dio, ci sarà una grande sorpresa, non esisterà alcun tempio. Finché esistono i tempi, l'umanità non cresce e non si matura. Non esiste alcun tempio, dirà l'autore dell'Apocalisse, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Quindi o Dio o il tempio o Dio. Quando si realizzerà l'umanità non ci sarà più nessun tempio. Allora dica a questo monte, togliti, quindi deve scomparire. E bastava così. Invece Gesù aggiunge e gettati nel mare. Perché questo monte non basta che si toglie, già quando si toglie è già fatto. Perché Gesù chiede con precisione di gettarsi nel mare? Gesù, questo del gettarsi nel mare, l'aveva già detto a proposito degli scandali nella comunità. Gli scandali dovuti all'ambizione, dal desiderio di essere più importanti. E ha detto, se qualcuno di voi mi scandalizza, il termine scandalo significa far inciampare, una di queste persone semplici che credono in me, è meglio per lui che gli si prenda una macina, e Gesù specifica, da mulino, perché le macine erano due tipi. Una, quella casalinga, girata dall'asino di casa, dalla donna che doveva macinare, e l'altra invece girata proprio dall'asino, che era quella del frantoio. Allora Gesù stabilisce, gli si metta una macina, quella del mulino, quella cioè girata dall'asino, enorme, gli si avvolta il collo e si è gettato nel mare, perché gli ebrei erano terrorizzati dall'idea di morire affogati, perché si credeva chi muore in mare, chi muore affogato, non risuscita. La resurrezione è possibile soltanto se si è seppelliti in terra di Israele. Allora Gesù, e sono parole tremende rivolte ai suoi, dice: se qualcuno mi dà scandalo, è meglio per lui che gli si metta una macina da mulino e venga gettato in mare. Ma non bastava dire che venga gettato in mare. Perché Gesù lo vuole assicurare alla macina di mulino? Non perché muoia, ma perché se un corpo viene gettato in mare, c'è il rischio che poi viene a galla e viene trasportato a terra e viene seppellito. No, no, Gesù prende le precauzioni. Non lo voglio né qui né nel dell'aldilà. Per questo pare che abbiano sequestrato tutte le macine da qualche parte, che non sappiamo dove. Chi dà scandalo, chi con la propria arroganza, la propria ambizione, la propria desiderio di preminenza è occasione di scandalo, il Signore dice deve scomparire completamente. Ecco perché questo Tempio, il Tempio è occasione di scandalo. Quello che si credeva permettesse il contatto dell'uomo con Dio era in realtà quello che lo impediva. Allora Gesù dice questo Tempio deve scomparire completamente. Naturalmente non è un fatto fisico quello che Gesù raffigura, ma un fatto interiore. Gesù si rivolge ai discepoli chiedendo a loro una rottura radicale e definitiva con un'istituzione religiosa che è nemica dell'uomo, anche se questa fisicamente continua a esistere. Ma quando l'istituzione religiosa gli si toglie il suo elemento vitale, cioè l'adesione delle persone, cosa volete che sia? Sarà soltanto un vuoto simulacro che sopravvivrà ripetendosi stancamente. Ma dal momento che l'uomo pronuncia queste parole, togliti e gettati in mare, l'uomo si dipendizza da questa istituzione religiosa, e questa istituzione religiosa è come se non esistesse più. Privata del suo elemento vitale, cioè gli uomini che gli danno adesione, l'istituzione religiosa non sarà altro che un luogo spettrale abitato da zombie, da morti che seppelliscono i morti, che continueranno tetri, le vedete le facce di queste persone come sono tetre, le loro funere liturgie, daranno culto a una divinità che è fatta a loro immagine e somiglianza, come essa morta e imbalsamata. L'odore dell'incenso coprirà il tanfo della putrefazione, ma non impedirà la decomposizione dei loro cadaveri. Quindi bisogna togliere l'adesione, dice Gesù, all'istituzione religiosa, e questa continuerà a sopravvivere, ma non sarà altro che un corpo ormai entrato in piena decomposizione. L'uomo in questo dice non dubita, non deve vacillare, perché, attenzione, la bestia quando si vede ferita a morte mena colpi all'impazzata, e allora, attenzione, aspettatevi i colpi, aspettatevi la persecuzione. Quindi non devi dubitare, devi avere una ragione molto forte che ti spinge a fare questo, altrimenti cadi completamente. E conclude Gesù, e concludiamo anche noi, perciò vi dico, tutto quello che chiederete pregando, credete che lo avete ricevuto e lo otterrete. Gesù innesta in questo la potenza della preghiera. Gesù assicura che la forza di Dio è a disposizione dei credenti per superare ogni difficoltà. Tutto è già stato fatto. Gesù dice, attenzione, tutto quello che chiedete e pregate, non dice credete che lo otterrete, l'avete già ricevuto. Già il Signore ci ha donato quello di cui abbiamo bisogno. Sta a noi manifestarlo e renderlo visibile. Il Signore ci ha dato già nella sua azione tutto quello che serve per la nostra vita, per la nostra esistenza. Sta a noi saperlo cogliere, saperlo vederlo e renderlo manifesto. Quindi la vittoria del Signore su ogni sistema ingiusto è già data, sta agli uomini renderla manifesta. Ed ecco la conclusione. E Gesù ci mette un particolare: in piedi pregate. Notate, prima Gesù per la condivisione dei pani, sdraiati. Per sdraiati era l'atteggiamento dei signori, liberi della dignità. Qui dice, e quando in piedi pregate. E perché mi dici come devo pregare? Ma pregherò anche come mi pare. No, non si è liberi nella preghiera. La preghiera in ginocchio, che era espressa nell'Antico Testamento come espressione di sottomissione a Dio, basta pensare al Salmo 95, prostrati adoriamo in ginocchio, o altri brani dell'Antico Testamento, inginocchiato con le mani, con le palme tese verso il cielo, si mettevano in ginocchio a pregare? No. Mettersi in ginocchio è segno di sottomissione, è segno di dipendenza e di obbedienza, non più per i seguaci di Gesù. Gesù non è il servo di Dio come Mosè, che è venuto a imporre una relazione tra servi e il loro Signore. Gesù è il figlio di Dio e ci è venuto a proporre una relazione tra dei figli e il loro padre. Allora quando si prega si sta in piedi, piedi è la posizione dell'uomo libero. Quando pregate, ecco la condizione per la preghiera, cancellate se avete qualcosa contro qualcuno. Non ci può essere preghiera se non è stato cancellato il rancore, il risentimento che abbiamo contro qualcuno. Perché Gesù dice questo? Gesù sta parlando del crollo delle istituzioni, ma attenzione, questo non sia dato con un atteggiamento di ostilità alle persone, con un atteggiamento di vendetta e tantomeno di violenza o di aggressività, no. Le istituzioni devono scomparire, per le persone va dato tutto il rispetto. Quindi le persone vittime di questa istituzione vanno perdonate ma non aggredite, perché anche il padre vostro, il padre non è Davide, è il padre quello nei cieli, cancelli e perdoni e notate le vostre colpe. Con Gesù scompare il termine peccato. Il termine peccato nel Vangelo di Marco appare prima dell'incontro con Gesù. Peccato significa una direzione sbagliata di vita. Quando si accoglie il Signore nella propria esistenza e si orienta diversamente la propria vita, cioè si decide liberamente, volontariamente, di orientare la propria vita per il bene degli altri, il peccato viene definitivamente cancellato e non compare più nella vita del credente. Poi nel processo di crescita del credente ci saranno, come in questo caso, il termine colpa, l'evangelista adopererà il termine sbaglio, il termine mancanza, ma non si parla più del peccato. Il peccato è un atteggiamento dell'uomo prima di incontrare il Signore. Incontrando Gesù e cambiando orientamento della propria vita non c'è più il peccato, ma ci sono delle colpe che vengono cancellate cancellando le colpe degli altri. Ecco, questo è quello che ho saputo fare di questo trittico del fico, spero quindi sia chiaro, quindi Gesù non se la prende con un povero albero, l'albero è immagine di un'istituzione religiosa che deve sradicarsi come il fico si è seccato fino alle radici, ma l'attuazione di questa profezia, perché di questo si tratta, è una profezia, dipende dall'azione del Signore se trova spazio nelle nostre vite. Allora, la mattinata... Allora, come sempre, adesso adoperiamo quello che ci resta della mattinata, per i vostri interventi, richieste di chiarimento, domande, e con una richiesta, i temi che abbiamo trattato sono tanti, complessi, atteniamoci ad essi senza travalicare, perché non è che possiamo risolvere i problemi della Chiesa o della teologia in una mattinata. Ho già una domanda che mi è stata data ieri sera da Marco di Bologna, e scrive: tu conduci studi biblici in maniera scientifica per una divulgazione popolare popolare. Nel mondo altri teologi portano avanti studi teologici altrettanto qualificati. È possibile che i risultati di questi studi messi a confronto possano portare risultati diversi, se non contrastanti? Chi può certificare l'esattezza di questi studi? Poi i danni che la religione provoca alla fede, mi verrebbe da dire che sono causati da teologi e dai catechisti. Come difendersi? Come riconoscere un teologo della religione da un teologo della fede? Solo per opera dello Spirito Santo? Gesù, nel Vangelo di Giovanni, non dice che ha la verità, ma lui dice che è la verità. Gesù dice: io sono la verità. Allora Gesù non ci invita ad avere la verità, ma a essere nella verità. Qual è la differenza? Chi ha la verità, chi pretende di essere nella verità, dal momento stesso che pensa di essere la verità, si permette di giudicare e di escludere gli altri. Quindi tutti gli altri non hanno compreso niente, sono ignoranti o sono eretici, perché ha la verità. Non c'è nulla di più pericoloso da incontrare al mondo di una persona che ha la verità, perché non si mette in discussione, non studia più. Lui sa già tutto. Ebbene, Gesù non ci invita ad avere la verità, ma a essere nella verità. Essere nella verità è quell'atteggiamento simile al Signore, di sintonia con Lui, di un atteggiamento di benevolenza e di orientamento della propria vita per il bene dell'uomo. Essere nella verità significa orientare la propria vita per il bene dell'uomo. Allora, questo è il criterio per interpretare le varie voci che ci sono nella Chiesa, le varie interpretazioni, tenendo sempre presente questo. Dio è amore e l'amore può essere soltanto offerto. Quando l'amore viene imposto, non si tratta più di amore, ma si tratta di violenza. Gesù il suo messaggio mica lo impone. Lui ci crede talmente nella potenza del suo messaggio che lui lo offre, se vuoi. Sono le autorità religiose che non credono nella loro dottrina che la impongono. Perché bisogna imporre, sotto minaccia, sotto castighi, una certa dottrina? Se è qualcosa di buono, e gli uomini la accoglieranno. Non c'è bisogno di obblighi, di punizioni, di minacce e di castighi. Se qualcosa fa bene, vedrai che la gente risponde, ma sono le autorità religiose che impongono e obbligano perché sono i primi a non credere nella bontà della dottrina che loro impongono. Quindi allora il criterio di differenza è questo. Se qualcosa ci viene offerto, abbiamo buone ragioni per credere che venga da Dio. Quando ci viene imposto, quando ci viene obbligato, attenzione, dubitiamo e teniamocene distanti, perché Dio non obbliga ma offre. Ecco, se ci sono domande, Panfilo.
Nella tua esposizione ci hai ricordato che usiamo misericordia come sentimento umano e compassione come sentimento divino. Ma c'è un'altra parola nel Vangelo e nella liturgia che non ti ho sentito mai usare, ed è la pietà. Noi diciamo nella liturgia kyrie eleison. Volevo sapere appunto se c'era una differenza. Poi un'altra cosa. Parlando del metodo dei centro studi biblici di Montefano, hai detto attenersi scrupolosamente ai testi. Non c'è il pericolo, usando questo metodo, di cadere nel fondamentalismo?
E per fondamentalismo cosa intendi?
Rimanere letteralmente attaccato al testo.
Ah no, attenzione, non letteralmente, rimanere a quello che è scritto. Cioè, c'è un brano del Vangelo e lavorando a questo brano uno fa delle ipotesi, naturalmente, delle ipotesi di lavoro. Se coincidono con gli elementi che l'evangelista danno, le ipotesi vanno avanti. A volte capita, e sapeste quante volte, che lavori per mesi ad un brano seguendo un'ipotesi e poi trovi quella parola, quel particolare, quel verbo che te la smentisce. La tentazione di strangolare gli evangelisti quante volte che mi ha preso. Perché c'erano delle ipotesi bellissime, proprio secondo la loro linea, bello. Marco, perché non ci hai messo questo verbo qui che combaciava? E invece Marco, o l'altro evangelista, ha usato un altro verbo. Allora tutta quell'ipotesi di lavoro cosa si fa? La tentazione è occulta, questo termine che la contraddice, e vai avanti. L'onestà scientifica è prendi il lavoro che hai fatto, sapeste quante volte lo facciamo, e lo stracci e lo butti via. A malincuore, dispiace perché ci hai lavorato tanto, ma era un'impostazione sbagliata. Quindi non è fondamentalismo, ma è onestà verso il testo. Se l'evangelista certe cose non le dice, io non sono autorizzato. Perché dico questo? Perché molti, in molta teologia, dal brano dicono, è probabile che... Non è Gesù che ha detto questo, ma questo l'ha aggiunto l'evangelista. Gesù non può aver detto questo. È possibile che... Ecco, noi questo non lo facciamo. Signore pietà. E letteralmente, Signore usami misericordia. Questo viene dalle persone al momento dell'incontro di Gesù e mai dopo che l'hanno conosciuto. Una volta conosciuto, mai nessuno chiede mostrami misericordia, perché già l'hanno sperimentata. Quelli che nel Vangelo chiedono al Signore, tradotto Signore pietà letteralmente, usami misericordia, sono le persone che ancora non lo conoscono, come il cieco Bartimeo, pietà di me, figlio di Davide, ha sbagliato. C'è il figlio di Dio, non il figlio di Davide. Allora, quando una persona non conosce ancora Gesù, gli chiede di mostrargli misericordia. Quando l'ha conosciuto, è talmente avvolto da questa misericordia, da questa compassione del Signore, che non glielo chiede più.
Allora, io ho quattro domande, le faccio tutte insieme oppure prima una come ping pong?
Dipende se la testa mia se le ricorda, te provaci.
Allora vado una per una, una per una. Allora, quando parlavi del compravendita del Tempio, no, comprare e vendere, ho pensato al purgatorio, dottrina del purgatorio in cui si dice facendo questo si ottengono tot anni di indulgenza. Sembra un po' ricalcare questa dottrina delle indulgenze che ancora, diciamo, nella Chiesa rimane, questa idea che noi diamo questo, un qualche sacrificio oppure una serie di preghiere o partecipazione a messe, abbiamo in cambio, diciamo, dei benefici da Dio. Si può vedere una continuità tra questa dottrina, diciamo, delle indulgenze e la compravendita, diciamo, di buoi, colombe, eccetera, eccetera, del Tempio di Gerusalemme? Prima domanda, mi fermo qui, poi
no, vado. Continua, io intanto me le segno, poi dopo vedo.
Ok, allora la seconda è questa. Tu parli, hai parlato della distruzione del Tempio, no? Quindi che Gesù non vorrebbe che il Tempio fatto di regole, di leggi e così di oppressione sparisse. Però nell'Antico Testamento, per esempio, ci sono vari capitoli in cui si invita il popolo a costruire il Tempio in un certo modo, mettendo le pietre in un certo modo, usando certi tipi di legno, tante come fare i sacrifici. Cioè, implicitamente tutte queste istruzioni sembrano quasi spingere verso una mentalità legalista, per cui in qualche modo, cioè, Gesù si arrabbia con qualcosa che previamente sarebbe stato suggerito quasi dallo stesso, non dico Dio, autore sacro, che dice allora fate le cose regolari e poi se la gente fa le cose regolari fino a esagerare, alla fine lui stesso lo avrebbe provocato. Vado con la terza. Spero che sia chiaro anche per la platea. Terza domanda. Betsaida, hai detto che è un territorio pagano, se non ho capito male. Ecco, allora, come mai l'uomo, diciamo, che è ancorato alla tradizione che Gesù porta fuori dal villaggio, cioè sembrerebbe quasi che il pagano, che non è un ebreo e quindi non dovrebbe essere legato a una tradizione che Gesù vuole correggere, perché questo pagano in qualche modo deve lasciare una tradizione quando Gesù in realtà si riferisce alla tradizione ebraica? Sembrerebbe un po' fuori contesto questa cosa. Ultima. Parlando dell'istituzione religiosa che Gesù vorrebbe sradicare in quanto oppressiva e comunque non liberante, chiaramente il riferimento è all'istituzione ebraica religiosa del suo tempo. Però dietro le righe credo che molti di noi vedono anche, io perlomeno vedo questo, vedo un travaso anche verso la Chiesa ufficiale, che ha ripreso moltissimo del legalismo e del ritualismo, cioè dalla vecchia struttura religiosa ebraica si è in qualche modo travasata in buona parte anche, diciamo, nella Chiesa visibile ufficiale. Allora, come se noi dovessimo procedere in questo cammino, quindi abbattiamo anche l'istituzione religiosa che abbiamo sotto gli occhi e alla quale apparteniamo, ecco, alla fine che cosa rimane? Cioè la fede non ha bisogno in qualche modo di una istituzione nella quale esprimersi, quindi una istituzione che si rifaccia alla fede, ma in qualche modo che abbia dei canali, una struttura visibile, altrimenti il rischio è di scivolare nell'anarchia. Per quanto l'anarchia è una cosa buona, se tutti fossimo estremamente maturi non avremmo bisogno di nessun orientamento, oppure in un soggettivismo estremo.
Vabbè. Allora, comincio dall'ultima. Da quello che emerge nei Vangeli, il gruppo che nasce dal suo insegnamento è una comunità, un insieme di persone, dinamica, animata dallo Spirito. Quindi una comunità, un insieme di persone che in un dinamismo, Gesù dice, andate, e quello che li anima è lo Spirito, quello che fa nuove tutte le cose. Il rischio è che prima o poi questa comunità dinamica, animata dallo Spirito, si degradi in istituzione rigida, regolata dalle leggi. Quando la comunità diventa un'istituzione rigida, regolata dalle leggi, lì non c'è più lo spirito. Allora è un campanello d'allarme che bisogna stare attenti. Noi dobbiamo essere una comunità dinamica, animata dallo spirito. È naturale che ci vogliono delle strutture, ma sempre in funzione della vita della comunità dinamica. Quando queste strutture non funzionano più, si cambiano, si modificano. Invece nell'istituzione religiosa, una volta che c'è una struttura, questa è inamovibile. La frase che smaschera se si è in un'istituzione religiosa o in una comunità dinamica è questa: perché cambiare? Si è sempre fatto così. Quindi quando di fronte alla proposta di cambiamento si dice ma perché cambiare? Si è sempre fatto così, attenzione, non si è più una comunità dinamica animata dallo spirito, ma si è un'istituzione religiosa regolata dalle leggi. Nell'altra ci sono uomini vivi, nell'ultima ci sono gli zombie, che sì, hanno una parvenza di vita, ma è quella degli spettri. Riguardo a Bethsaida, giustamente l'osservazione dice, ma perché se era l'educazione dei discepoli l'ha collocato in terra straniera? Per fare un parallelismo con la schiavitù egiziana, con la schiavitù degli ebrei in Egitto, ecco perché l'ha portato in terra straniera. Ma quel cieco è un'immagine dei discepoli, che l'evangelista, lontano dall'istituzione della nazione ebraica, cerca di curare. Il fatto che sia stato fatto a Bethsaida, chiamata poi villaggio, è all'estero, esattamente come era all'estero la terra di Egitto degli egiziani. Il Tempio, Dio non voleva il Tempio. Il Tempio, il primo che ci ha avuto idea di fare il Tempio è stato Davide, e Dio ha detto, te non c'è pensare, c'hai le mani troppo sporche di sangue. Allora il figlio di Davide, Salomone, è stato lui che ha costruito il Tempio per accentrare tutto il potere nella casa reale. Ma il Signore non voleva il Tempio. Quando Davide chiede al Signore di fare un Tempio, dice, te fai un Tempio a me? A me te fai un Tempio? Ma ti sogni? Quindi il Signore voleva essere dinamico. Nell'antico Israele il Signore, idealmente, stava sotto una tenda che accompagnava il popolo. Poi è stata la casta religiosa che si è impossessato e l'ha imprigionato nel Tempio. Prima accompagnava il popolo, dopo il popolo doveva andare nel Tempio. Quella che riguarda il purgatorio e l'indulgenza, non per non voler rispondere, ma per non uscire dagli ambiti del nostro argomento, che è biblico, soltanto un accenno alla nascita. In passato il sacramento della riconciliazione era diverso dal nostro e all'inizio si ottenevano solo una volta nella vita, poi verso il Medioevo hanno cominciato a dare la possibilità di ripeterlo, ma con delle penitenze, ce l'abbiamo, i tarifari tremendi, penitenze che duravano tutta la vita. Per un reato, per un peccato, per 25 anni tutti i giorni deve recitare i 150 salmi in ginocchio, per 10 anni non potrei avere più rapporti con tua moglie. Oh, cari miei, erano penitenze tremende. Però il vescovo doveva costruire una chiesa, dice, chi mi dà un'offerta? 365 giorni di indulgenza. Cioè, c'hai la penitenza che per 10 anni non puoi fare l'amore con tua moglie? Da un'offerta della chiesa è tolto un anno, eccetera. Quindi da qui nasce. Ma se l'individuo faceva lo scherzo che crepava, la penitenza che doveva fare, si è pensato appunto a questo luogo. Ma ripeto, questo esula e dalla teologia biblica e dalla spiritualità biblica. Altre domande? Sì.
Volevo farle una domanda molto semplice, ma molto pratica. Lei ha parlato prima a lungo del concetto della comunione con Dio. Io sono divorziata, tornerò mai in comunione con Dio?
C'è un libro pubblicato qui dalla Cittadella, a partire dai Cocci Rotti, dove insieme ad altri tratto l'argomento. È un argomento dolorosissimo questo. Dolorosissimo, è un argomento delicato che andrebbe trattato con le dovute maniere e nella dovuta sede. Comunque non sono un profeta naturalmente, ma non ci vuole molto a dire siate ottimisti perché è questione di tempo e la legislazione della Chiesa Cattolica riguardo ai divorziati cambierà, perché oggi la Chiesa si trova di fronte a una grande contraddizione alla quale non sa dare una risposta. La Chiesa rivendica, giustamente, la capacità che il Signore le ha dato di perdonare ogni colpa. Ebbene, oggi la Chiesa si trova di fronte all'impossibilità di perdonare la colpa del divorzio. Non solo. L'assurdo è che mentre la Chiesa può perdonare gli omicidi, non può perdonare i divorziati. Tant'è vero che il consiglio che io do spesso a queste persone che hanno questi problemi, dico: ammazza il tuo ex, ammazzalo, fallo ammazzare se non c'hai il coraggio. Con un buon avvocato te farai 1 o 2 anni e poi dopo sei a posto. Allora, possibile che sia più grave divorziare dal proprio coniuge e che ucciderlo? Certo no. Quindi la Chiesa si trova di fronte a queste situazioni. Le risposte che ha dato, perché i divorziati, gli sposati, sapete, sono esclusi dalla comunione con Dio, a meno che hanno trovato, io non so da quale pulpito è venuto fuori, a meno che, perché vedete, il problema è sempre lì. Il problema non è di cervello, ma è di cuore, ma è giù, è dei genitali. A meno che non vivano come fratello e sorella. Io ho sempre avuto la curiosità di sapere che rapporto che aveva con la sorella costui che ha detto queste cose, perché è qualcosa di pazzesco. Ma allora il problema è tutto lì? Possibile che il problema è collocato nei genitali? Allora, la Chiesa, sapete, in passato, alle origini, non consentiva ai vedovi di risposarsi. Poi, man mano che è più fedele al messaggio di Gesù, la Chiesa cambia, diventa più umana, ha consentito ai vedovi di contrarre un nuovo matrimonio, però pensate che fino al Concilio Vaticano II, nella liturgia del matrimonio dei vedovi risposati, non c'era la benedizione per la sposa. Oh, sei stata benedetta una volta, mica ne vorrei anche un'altra, vabbè, che te sposi, ma così. Allora, chiediamoci, tra un divorziato e un vedovo non c'è grande differenza. È che uno, il coniuge è vivo e l'altro è defunto. Ma quando l'altro ormai si è rifatto la vita, ormai non c'è più. Perché costringere, come dice Gesù, mettete dei pesi che neanche voi siete capaci di sopportare? Vedete, noi preti abbiamo fatto una scelta, quella del celibato, che viene chiamata carisma. Cioè è un impegno da parte dell'uomo, ma è un aiuto, una risposta anche da parte di Dio. Perché se questo è un impegno e non facile, viene addossato a persone che non hanno scelto il celibato, che hanno scelto una vita d'insieme? Perché mettere dei pesi che neanche noi vogliamo sopportare e possiamo portare? Allora, la legislazione sui divorziati indubbiamente cambierà. È questione di tempo, purtroppo i tempi della Chiesa sono biblici, ma ricordiamoci soltanto questo, e lo ricorderemo domani nell'Eucaristia. Gesù non si presenta come un premio, ma come un regalo. Il premio dipende dalle condizioni, dei meriti di chi lo riceve. Il regalo dalla generosità del donatore. Chi ha orecchie per intendere, intenda, direbbe Marco.
Due cose. Si capisce sempre di più ascoltandoti oppure leggendo a volte dei commenti al Vangelo di qualcuno che ha fatto una ricerca come la tua dell'importanza dei testi originali, perché dal testo originale a altri testi, traduzioni, altre, ci corre un mare di mezzo, cioè le persone spesso, no, io ho seguito da 20 anni gruppi di Vangelo, facciamo gruppi di Vangelo nelle parrocchie lì a Piombino, però non si è mai lavorato su una ricerca dei testi originali per far comprendere veramente alle persone la portata della potenza della liberazione di Gesù. Ecco, allora la mia domanda era: avete mai pensato voi studiosi di mettere a disposizione delle persone una traduzione che sia il più fedele possibile ai testi sacri, perché credo sia importante che uno apra il Vangelo e ci trovi quello che veramente l'evangelista ha scritto di Gesù, e no quello che poi un altro scriba ci ha lavorato sopra secondo la sua sensibilità e ha tradotto. L'altra domanda era, è possibile pensare, qui ci sono delle conferenze annue, penso che tu faccia, è la prima che vengo e partecipo, è possibile, io ho ascoltato quella che hai fatto al gruppo Abelle, cioè il DVD che mi ha dato un sacerdote, molto bella, e lì tu a una persona hai risposto, una persona che ci chiedeva, ma in sostanza noi sui posti, nelle parrocchie, qui si respira un'aria libera, si respira questa libertà, ma poi si ritorna nella realtà delle nostre parrocchie e siamo a punte da capo, no? Allora io pensavo proprio praticamente a questa cosa, è possibile pensare, voi studiosi, di formare delle persone che possano a richiesta andare nei territori e iniziare le persone a leggere la Bibbia in un modo che possano veramente poi confrontarsi con il loro quotidiano? Ecco, queste erano le tue domande.
Ti ringrazio, io ti posso dire solo quello che noi facciamo come centro studi, quello che noi facciamo appunto, cercare di far gustare alle persone il testo originale dei Vangeli, in questo il mandante, vedrete proprio una traduzione il più possibile letterale, a volte non è un bel italiano, ma abbiamo preferito sacrificare l'italiano per far gustare il sapore delle parole dell'evangelista, quindi il nostro lavoro, anche quello che ho fatto per le Beatitudini, il Padre Nostro, è questo di far gustare la bellezza del testo originale alle persone. Da qualche anno stanno sorgendo spontaneamente gruppi di lettura e di ascolto dei Vangeli. Per chi è interessato abbiamo un sito, studibiblici.it, dove potete trovare per ogni domenica la video omelia, cioè c'è sia in video e sia che c'è la trascrizione della nostra Stefania qui che puntualmente ci trascrive i testi. Allora stanno sempre più sorgendo in Italia e all'estero. Tempo fa ho ricevuto un bellissimo messaggio di un padre saveriano dall'Indonesia che ci ha incoraggiato, ci ha ringraziato, ha detto, dice, la tua videomelia, la trascrizione, io ne stampo 48.500 copie perché è il foglietto per tutte le chiese cattoliche dell'Indonesia. Quindi questo messaggio si sta divulgando, stanno nascendo dei gruppi che si rifanno a questo messaggio, a questa parola, quindi abbiamo buone prospettive. Naturalmente tutto questo, va detto, non è indolore. Quando si annuncia questa buona notizia, non c'è da aspettarsi l'applauso o il riconoscimento da persone ufficiali, ma anzi, come sempre, l'ostilità, ma lo vedremo poi domani, quando faremo l'ultimo episodio, nella figura il sole che nasce dà vita alla pianta, se la secca è perché la pianta non aveva radici. Quindi c'è da incoraggiare questo fatto di persone che in maniera autonoma si riuniscono, crescono e nella misura che si sa si è sempre più liberi e meno dipendenti.
La mia domanda è questa, in effetti sono più di una. Perché è necessario comunque dipendere da un tramite per poter leggere il Vangelo? Cioè, questa stessa parola che hai ci ha illustrato oggi può essere comunque manipolata. Non sempre l'uomo ha il coraggio di essere libero, di affrontare la libertà. Oggi ci hai enunciato la parola in un certo modo, le stesse parole potevano essere utilizzate da altri per lanciare altri messaggi. D'altronde il testo originale non esiste. Hai utilizzato una serie di testi scegliendo, penso, quello che ti sembrava più coerente ad un risultato che volevi raggiungere. Non sempre c'è la buona fede, non sempre lo spirito è quello positivo, d'altronde il sacerdote che tradisce se stesso segue un percorso diverso per ottenere certi risultati. L'origine è stata sempre la stessa, Cristo era lì, chi lo interpretava in un modo, chi lo interpretava in un altro, lo hanno abbandonato e è rimasto solo. E quindi dei testi originali, una domanda conseguente, quale e perché scegli quelli? E sempre nello stesso ambito, passi paralleli degli evangelisti portano agli stessi risultati, cioè voglio dire, c'è coerenza, non sempre mi sembra ci possa essere, comunque c'è una visione diversa, e quindi quale di quelle potrebbe essere la prevalente?
Sì, dunque non so se ho capito bene il senso della domanda. Da ormai una quarantina d'anni c'è, si chiama Nestle Aland l'edizione, c'è il Nuovo Testamento greco, il testo greco, qui l'edizione è, sì, degli anni 70, e è quella, si chiama edizione standard, riconosciuta da tutte le chiese cristiane. Quindi finalmente per la prima volta nella storia c'è un testo del Nuovo Testamento che viene accettato da tutte le chiese cristiane. È stato un lavoro scientifico che ha durato decine e decine d'anni, ma finalmente c'è il testo che noi crediamo, quando si parla di testo originale, non significa di testo quello uscito dalla penna degli evangelisti, quello non c'è più, ma delle copie le più antiche che risalgono a questo testo. Come abbiamo la sicurezza che corrisponde a quello che gli evangelisti hanno scritto? Perché ci sono decine, centinaia di copie dello stesso testo, e quindi abbiamo la sicurezza, mettendo queste copie a confronto, che questa è la pagina uscita dagli evangelisti. Attraverso, questo si fa con dei criteri scientifici. Per esempio, si è accertato scientificamente che i copisti, i Vangeli venivano copiati, avevano la tendenza ad ampliare, ma mai a diminuire. Allora, quando dello stesso brano ho due testi, va scelta sempre, si chiama lezione, cioè il brano più breve. Perché il brano più lungo è stato arricchito. Cosa significa arricchire? Per esempio c'era scritto Gesù, allora un copista, per spiegare meglio, mette il Signore Gesù, oppure un altro mette il Signore Gesù Cristo. Allora ho tre frammenti diversi, uno c'è Gesù, uno c'è il Signore Gesù, un altro c'è il Signore Gesù Cristo, io scelgo il minimo, perché è dimostrato scientificamente che i copisti ampliavano il testo, per spiegarlo meglio, ma mai lo diminuivano. Perché c'è bisogno di un mediatore? Perché c'è scritto in una lingua, il greco biblico, che non è la nostra, e riflette una mentalità, quella ebraica, che non è la nostra. Detto questo, per vivere in pienezza il messaggio di Gesù, tutto questo non è necessario. Quello che si comprende anche letteralmente, messo in pratica, è sufficiente per una vita cristiana piena. Quando Gesù dice ama tutti quanti, perdona tutti quanti, dai generosamente, a posto, sei il cristiano completo. Ma se vuoi scoprire la ricchezza di questo testo stupendo, e credetemi, io sono più di 30 anni che mi dedico a questo lavoro, mi sembra adesso un minatore che più scava e più trova il filone prezioso, è entusiasmante. Se vuoi scoprire la bellezza di questo testo, c'è bisogno, ahimè, di un mediatore. C'è un'operazione che possiamo fare tutti quando si legge il Vangelo: leggerlo così com'è. Così com'è cosa significa? E distaccarsi da quello che le tradizioni, le devozioni ci hanno insegnato del Vangelo, perché leggiamo in una maniera ma interpretiamo in un altro. Rifarsi ai riferimenti biblici, questo sì, ma poi dopo purtroppo è necessario l'uso di un tecnico che, attenzione, non si sostituisce a voi per la comprensione, ma vi presenta il testo così come l'evangelista, almeno crediamo, poteva dire. Altre?
Nell'episodio su ciò che contamina l'uomo che abbiamo visto ieri sera e che poi è stato riaccennato stamattina, c'è quella frase di Gesù, Marco, che fa dire a Gesù che nessun cibo contamina l'uomo, che abbiamo visto, insomma, pone alcuni problemi. E allora io già ieri sera mi dicevo, mi sono posto questa domanda, e allora, cioè, spiego meglio, insomma, nella Bibbia il rapporto fra parola di Dio, parola dell'uomo, verità, rivelazione, interpretazione, distorsione, tutto, e, insomma, è come messo?
A questa tua domanda risponde il profeta Geremia, dove il Signore dice la legge, ma quale legge? Quella scritta dalla penna menzognera degli scribi, cioè quella che viene presentata come legge di Dio, ma veramente proviene da Dio o è stata scritta dagli scribi per i loro interessi? Questo è un punto di domanda. Gesù stesso prende le distanze da quello che è scritto. Quando gli chiedono sul ripudio, dice: ma è stato Mosè, per la durezza del vostro cuore, che ha tradito il mandato divino. Ma all'inizio non era così. Quindi alcune cose non corrispondono alla volontà divina, ma sono state poste da Mosè. E altre e molte sono state messe dall'istituzione religiosa per dominare il popolo. Perché? Sembra brutto parlare di argomenti bassi come i soldi, ma è quello il motore che ha animato anche la deturpazione del testo sacro, il bisogno di fare cassa. I sacerdoti e il Tempio viveva con le offerte che la gente portava al Tempio per essere perdonati dalle proprie impurità. Allora bisogna fare una legge in cui tutte le persone si sentano continuamente impure, in modo che ci sia un flusso continuo di entrate nel Tempio. Quindi hanno tradito il disegno di Dio proprio per il loro interesse. Ecco perché hanno messo tutta una serie di regole impossibili da osservare, affinché l'uomo, anche il più attento, si trovasse sempre in una condizione di impurità e portare le offerte al Tempio. Quindi il pericolo del Tempio era che capitasse o una situazione in cui gli uomini non peccassero più, impossibile, oppure che arrivasse uno come Gesù a dire che tutto questo era sbagliato. Ma già nei profeti Dio rimprovera, c'è nel profeta Amos il Signore che rimprovera i sacerdoti, dice: voi siete avidi dell'iniquità del mio popolo. Cosa significa? È vero che nelle prediche predicavano contro il peccato, ma in cor loro si auguravano non solo che la gente peccasse, ma continuasse a peccare sempre più. Più voi peccate, più noi ingrassiamo. Se per caso la gente smette di peccare, o, speriamo di no, arriva un matto che dice che Dio perdona i peccati se te perdoni le colpe degli altri, cari miei, qui c'è la cassa integrazione, eh? Zaccaria, oggi quanti poli entrati? 20 di meno di ieri, com'è? Ma sai, è così. Quindi è stata l'istituzione religiosa che ha tradito il segnale di Dio per il proprio interesse. Allora a questo punto la domanda che si pone con molta intelligenza il nostro amico è: ma allora come facciamo in questo mare che è la Sacra Scrittura a capire quello che proviene da Dio, quello che è stato tradito della volontà di Dio, quello che è un'invenzione dell'istituzione religiosa? Dio è il creatore, tutto quello che favorisce, rende più libera, felice la vita degli uomini, questo viene da Dio. Quello che invece mortifica, quello che avvilisce e quello che impedisce la maturità e la crescita degli uomini, questo non può provenire da Dio, perché Dio è il creatore amante della vita. Bene, sì, l'ultima.
Prima di tutto grazie Alberto, perché ogni volta che ti ascoltiamo ci rendi più liberi e più desiderosi di accogliere e di trasmettere vita. E so che in questi incontri ci sono anche dei sacerdoti che fanno parte dell'istituzione. E allora mi sento...
Anch'io.
Prego, anch'io. Anche tu ovviamente, però tu hai una tua comunità, un tuo gruppo di riferimento. Allora mi metto nei panni di questi preti che magari sono qui presenti e mi dico: come faranno, come si sentiranno in questo momento e come fare perché si sentano vicini i laici che accolgono lo stesso messaggio che tu ti trasmetti? È una domanda che forse non ha risposta, però era una sensibilità verso di loro, perché diciamo che siamo loro vicini.
Sì, ti ringrazio. Abbiamo visto nell'episodio della condivisione dei pani che Gesù ai discepoli li chiama a essere servi del pane. Ecco il ruolo del prete. Il prete non è il proprietario di questo pane, ma è servo di questo pane che è Gesù, e lo distribuisce perché gli altri abbiano vita. Questo è il ruolo del prete, mettersi liberamente, volontariamente, per amore, a servizio della gente, per non per dominare la loro vita, ma per comunicare vita. Ma in questa comunicazione di vita, che esige una persona pienamente libera, c'è il rovescio della medaglia. Allora, ai preti, ai amici, confratelli che possono essere presenti, è chiaro l'avviso e il monito del Vangelo. Se si decide di comunicare vita, bisogna aspettarsi, non come una tempesta improvvisa, l'incomprensione, la persecuzione da coloro che non tollerano manifestazioni di vita. Quindi di non aspettarsi l'applauso. Quello che conta è la vita che viene comunicata, e noi abbiamo le prove che questo messaggio comunica vita. Questo messaggio restituisce vita. Noi abbiamo incontrato persone distrutte da avvenimenti della vita, da situazioni morali, che nell'impatto con questo messaggio hanno riconquistato vita. Naturalmente negli ambiti invece dove le persone vogliono essere dominate, questo messaggio viene visto come fumo negli occhi. Adesso non voglio parlarti della mia situazione, ma sapete che il parroco del mio paese proibisce alla gente di partecipare all'Eucaristia che io celebro, perché dice che non è valida. Ai ragazzi della cresima ha proibito di venire nella nostra chiesa, altrimenti non gli dà la comunione. Adesso, tra le ultime cose, dalla curia c'è arrivata la proibizione di celebrare battesimi e matrimoni, i funerali solo su prenotazione. Buon pranzo. Allora,